Bene, eccoci qui di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto come sempre da Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Allora, senti Stefano, tra poco arrivano tutti, però prima di andare a tutta una serie di argomenti, intanto fammi ricordare il numero sempre ai nostri amici, 331-8200-213. Ci sono anche degli audio, poi magari vediamo di recuperarli. Fammi ricordare anche il pronostico per il gioco dei nostri amici a casa, che il risultato esatto di Milan-Juve e Napoli-Roma. Arrivano dei risultati, Roberto qui scatenato, fa Napoli 4 Roma 0, attenzione, cioè proprio Roberto scatenato.
Vabbè,
però ci può stare.
Non c'è un 2 a sorpresa, una vittoria al Maradona.
Fammi vedere dove.
Al momento no,
cioè al momento no. Allora, dunque, ma se Dybala era integro fisicamente e mentalmente, la Juve lo avrebbe lasciato partire? Ci fa la domanda un ascoltatore. Anche questa è una riflessione che ci può stare. Però
vabbè,
ormai sono tre anni, basta. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Paolo, ciao direttore, ben trovato.
Che bello, il venerdì mi piace che sia
molto. Quando c'è Paolo, il direttore mi... Ma che c'è, anche Braglia?
Cioè, chiamalo tu, dai.
Simone Braglia, eccoci, vai Simone.
Grande Stefano.
Ecco, scusa, non ti ho potuto rispondere, anche perché...
Ciao Marco, ciao direttore.
Dovrebbe arrivare tra poco con noi anche Massimo Norlando, così si compone tutta la squadra del venerdì.
Esatto,
manca la fantasia e i colpi di genio di Massimo. Insomma, che ci... Al momento vabbè, speriamo di raggiungerlo presto, che ti devo dire. Allora, no, prima di andare a tutti i temi, voglio partire un attimo dalla partita di domenica sera, poi andiamo nello specifico in tutte le due le gare big match di questa giornata, e più una cosa sul Milan che voglio chiedere a Braglia. Però voglio chiedervi su Lazio-Bologna, no? Due squadre che giocano, dovrebbero essere un gioco totale, no? Che gioca a calcio, tutte 4-3-3, sembrerebbe così.
Beh, la Lazio sì, Bologna un po' meno, anche se è migliorato.
Anche se la Lazio deve vedere un po' di situazioni, vedendo dei giocatori.
L'anno arrivano anche problemi, anche sarà
importante. Io dico che è una partita insidiosa per la Lazio, cosa ne pensate? Molto insidiosa.
Tipo Lazio-Cagliari.
Tu che dici, Stefano?
Però...
È una partita che
la Lazio
potrebbe frenare questa Lazio lanciata?
Adesso voglio dire, può succedere nel calcio. Non è che uno la Lazio schiaccia Sassi e vince tutte. Però sono d'accordo con te, non sarà una partita facile, ma la Lazio ha una forza interiore, no? Uno stato d'animo positivo, uno stato di grazia proprio interno, l'anima. C'ha l'anima bella, tosta, calda. E questo, quando Ranieri faceva riferimento, no, all'intervista di radio anch'io prima di diventasse allenatore della Roma, parlava di un'anima fredda della Roma, no, poca personalità. Ecco, dall'altra parte del Tevere c'è tutt'altro. Poi ci sono i valori, poi ci sono i calciatori, poi c'è Baroni, ma c'è il gruppo. E non lo so, il Bologna con Dallinga, pensando all'impegno contro, che è il mercoledì, affrontare la Champions League, se non mi ricordo la
partita, potrebbero avere la testa lì.
No, la testa lì, sì, la testa, però hanno già fatto bottino pieno a Roma. Sono Satolli, no? Cioè, hanno la pancia piena.
Non si ripetono.
No,
direttore,
no,
che dice di questa partita? È una Lazio molto lanciata, una Lazio che deve fare i conti adesso con la situazione di alcuni calciatori Dia da valutare. Oggi, per la prima volta, Baroni aveva tutta la squadra al completo.
Ah, io dico che la Lazio sta andando con un treno, dai ragazzi. Cioè, è una squadra che veramente... poi io credo sempre nel vissuto precedente delle squadre, cioè il Milan di Sacchi, come anche il Milan di Capello, ha potuto sfruttare molto la scia inerziale del predecessore, cioè mi riferisco a Lidon per esempio. Quando tu in pratica con Sarri per esempio hai lasciato, come dire, una cultura del lavoro, una gestione, un'organizzazione di squadra che poi puoi anche cambiare, ma quel tipo di cultura è difficile poi sradicarlo, ti ritrovi già con un bel avviamento. Poi ci sono state le intuizioni che ha avuto lo stesso Baroni, ci sono stati gli inserimenti di mercato come l'acquisto di Dia per esempio, vediamo come sta il ragazzo, anche se insomma appunto ha avuto qualche problemino, ma in assoluto è una squadra questa che ha riscoperto anche dei valori, cioè, forse se ne parla poco, ma Pedro è veramente l'anima della Lazio. Cioè, noi magari andiamo su altri giocatori, ci fissiamo sul Tati, ci fissiamo sull'attacco, su Zaccagni, su chi volete, ma l'anima di questa squadra rimane secondo me Pedro, cioè, è un ultra trentenne che ha diciamo, ancora un motorino dentro e una classe immensa. Per cui io credo che, diciamo, ci sia una bella differenza in questo momento di condizione sia psicologica sia anche di campo fra Lazio e Bologna. Il Bologna sta un po' arrancando e ritrovando qualcosa, questo è vero, ma si trova un treno lanciato in corsa in questo momento.
Braglia, che ne pensi?
Ma io penso che l'anima di questa squadra è una persona di cui ho una massima stima, che è l'allenatore, perché comunque riflette quello che è la pragmaticità di quello che è la mentalità dell'allenatore, di quello che è il suo allenatore. Mai come in questo caso si può dire che appunto la squadra riflette quello che è la mentalità dell'allenatore, l'allenatore che è umile e che ha nel senso del lavoro una delle virtù principali per poter arrivare a traguardi prestigiosi in una società importante qual è la Lazio. Io, anche il fatto di aver rivitalizzato un giocatore che comunque i più lo davano già quasi finito, ma non solo lui, Zaccagni, Provedel e giocatori tipo come si chiama,
anche Romagnoli è ritornato
Romagnoli, cioè tutti i giocatori della rosa.
Rovella ha trovato la definitiva, secondo me, consacrazione, no?
sono stati rivitalizzati dalla mentalità di questo allenatore umile, ma nello stesso tempo un allenatore che comunque ha nel senso del lavoro e di quello che è il sacrificio un discorso legato proprio a un valore, a un grande valore che purtroppo le altre squadre hanno perso quasi tutto.
Sì, vabbè, vediamo. Comunque questa è una partita molto aperta. Io penso che bisogna fare. È vero che la Lazio, come dice Paolo, è molto lanciata in questo momento.
Però
in casa,
sei lanciata, il Bologna.
E fare attenzione al Bologna. Sì.
Adesso non mi sembra una squadra.
No, assolutamente.
Che è così irresistibile. Piano, che ti fa giocare, attenzione.
Sì,
eh?
Sì.
Quindi, è una partita aperta,
dai. Allora, da questo punto di vista. No, volevo chiedervi una cosa. Io oggi non so chi di voi ha avuto il piacere di dargli un'occhiata. Ieri sera mi sono gustato un po' l'intervista a Moncada. Che è stato intervistato tra l'altro da DAZN ma anche da Milan News insieme, c'era anche il direttore Antonio Vitiello, e mi sono segnato alcune cose dove ho la sensazione molto spesso, Stefano, e mi coinvolgo anche Paolo e Simone, che ci sia un po' di narrazione che facciamo volte che non corrisponde poi pienamente, no, a, diciamo, quello che poi è la realtà. Cioè, nel senso, mi spiego,
sì.
Abbiamo sempre indicato sti algoritmi come una delle cose fondamentali del Milan, quando Moncada dice sì, noi ci serviamo dell'algoritmo, ma poi andiamo a vedere il giocatore sul campo, andiamo a vedere come si comporta, come si allena. Cioè, lui ha detto noi lo utilizziamo, abbiamo una squadra di 10 scout che vedono i video, però dopo li andiamo pure a vedere i giocatori, cioè, abbiamo una piattaforma, li guardiamo, perché è impossibile andare a seguire adesso i giocatori e conoscere tutti i giocatori. Però dice, per esempio, Fofana lo seguiva dal 2019 lui, e sono andato a vederlo anche quando si allenava con le squadre precedenti, così come Renders.
Ha messo 5 anni per prenderlo.
Che ti devo dire, questo è quello che ha detto.
È una pianta, quindi, cioè, di aspettare.
Evidentemente.
Se...
No, era però per sapere,
ma
che
dai,
cosa.
Dai, andare per vedere Fofana a 5 anni e prendere Fofana, almeno, cioè, secondo me se lo dici.
Non ti crede nessuno?
No, cioè, non è che depone a tuo favore, ecco, dopo 5 anni Fofana. Ha detto così?
Sì, ha detto così.
Lo seguivo dal 2019.
Dal 2019. Cioè,
seguivo Cristiano Ronaldo dal 2019, poi... L'ho preso nel 2024.
Poi c'era la lista con le auto.
No,
Turam,
non voglio creare pole, però serve l'intervento. Serve l'intervento di una persona saggia sopra le parti, cioè come nell'antica Roma c'era il Senato. No? Paolo, intervieni tu, perché io, se no, poi già sto sudando.
Paolo,
no, ma io capisco quello che vuol dire Marco, però sono d'accordo con te, cioè nel senso che a me non è che ha lasciato molto una sensazione molto favorevole. Cioè, ho la sensazione della persona che ha lavorato e lavora con umiltà, per carità, ma che avrebbe bisogno di uno sprint in più, te lo dico sinceramente, ho avuto questa sensazione. Cioè, al Milan servono delle intuizioni, al Milan serve un lavoro serio. Sono d'accordo sul fatto che era stata, come dire, il Milan è stato l'avanguardia per quanto ha riguardato l'algoritmo, no? È stato preso in giro il Milan sul fatto dell'algoritmo. E su questo ci dovevano essere delle risposte, che sono state, ma non solo di Moncada, sono state anche di Ibra, sono state anche di altri dirigenti, sul fatto che comunque poi seguivano i giocatori. Alla fine diciamo, hai la sensazione, io ho questa sensazione, che il Milan sia una piccola polveriera in questo momento, che non mi sembra che tutto vada per il meglio, quindi è su questo che Moncada dovrebbe un po' rispondere, cioè questi giocatori che hanno, come dire, tutti come degli atomi impazziti, tutti una voglia irrefrenabile di fare quello che vogliono, il non sentirsi squadra. Perché, caro Moncada, il Milan non è una squadra? Perché in alcune partite, adesso, campare di rendita su un derby vinto e una vittoria sul Real Madrid va benissimo, ma è la cosa peggiore che poteva capitare al Milan in questo momento, perché una squadra che si sta formando, che ha bisogno invece di schiaffoni, come si suol dire, per poter migliorare, invece si è crogiolata su due allori enormi che costeranno ancora fatica per il miglioramento di questa squadra. Adesso io non so come andrà a finire la partita con la Juventus, e quindi potrà anche essere un'altra partita in cui magari il Milan fa di nuovo la prestazione esplosiva, però io dico, oggi una certezza sul Milan nessuno ce l'ha, ma non ce l'hai su nessun giocatore, sul gioco della squadra, sulla possibilità di vincere o di perdere, e questa insicurezza secondo me è il male peggiore che c'è al Milan, ma anche sul futuro della società, devo dire.
Braglia, tu che sei sempre stato un po' molto critico, che dici?
Adesso sentiamo, lo difende,
adesso va giù la zappa proprio. Sentiamo Simone.
No, ma guarda, l'intervista l'ho letta anch'io, l'intervista, e anch'io la brividisco a sentire certi discorsi, le guardo, ho il rispetto delle persone, del lavoro che fanno, per amor del cielo, però qui è vero tutto e non è vero niente, cioè è il modo di confusionale di come sta conducendo una società prestigiosa quale quella del Milan, ed è un'ulteriore conferma, come giustamente ha detto il direttore, di quella che è la confusione all'interno comunque di una società e di come non si gestisce, secondo il mio punto di vista, una società, perché comunque di errori, voi avete detto il caso Fofana, però io ti riporto, per esempio, c'è adesso Milan-Juventus, c'è la vendita di Kalulu per prendere Emerson Royal, chi è che ha guadagnato dalle due squadre?
Ma Kalulu faceva delle prestazioni, a Milan si poteva guardare, dai, siamo sinceri.
Però è andato,
Motta è più bravo, l'ha valorizzato. No, ragazzi, la verità è questa.
Aveva perso anche il posto, Kalulu.
Aveva perso pure il posto.
Vero, però,
non lo poteva, dicevano tutti che non era un giocatore all'altezza. La Juve, c'è un allenatore che valorizza il calciatore, eccola lì. La verità è questa. Io sono molto.
Però Marco, fammi finire.
Ti faccio finire, però se mi fai l'esempio di Kalulu ti rispondo.
No, ma
non glielo devi fare, Simone. Poi si arrabbia, Marco.
Ripeto, Kalulu e Tomori comunque hanno vinto il campionato e comunque con un altro allenatore, sono d'accordo, però Kalulu in questo momento nella Juve sta fornendo le prestazioni che ha fornito quando ha vinto
il campionato. Sì, però Simone, perdonami, sono state fatte delle valutazioni al di là del mercato, però, di quello che ha detto il direttore, ti interrompo un secondo che è perfetto, cioè tu dici Royal è più forte di Kalulu. Sì, hanno fatto sto ragionamento, perché sennò Kalulu non lo facevano partire.
No, va bene.
Quindi
va bene,
non solo l'algoritmo, non solo la valutazione, ma anche altro, cioè voglio dire.
Sì. No, ma aspetta che non ho finito, sì. Perché comunque ho una lunga schiera di esempi da portare in tema alle scelte di mercato che gli scouting e chi per loro hanno fatto. Hanno venduto Simic 2 milioni di euro per prendere Pavlovic a 20 milioni. Simic gioca titolare nell'Anderlecht, titolare nella nazionale serba, e ha fatto 18 presenze nell'Anderlecht. Allora, poi vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. Io non sento più parlare di Romero e Pellegrino. Dove sono finiti? Sono acquisti che ha fatto la nuova proprietà. Parlavano di Jimenez, che adesso gioca in Serie C nel Milan futuro, che era l'alternativa di Theo Hernandez. Dov'è? Siccome stiamo parlando di valorizzazione di giocatori anche giovani, cioè mi dicono che Jimenez è un fenomeno, va bene, ed è un'alternativa, come l'hanno descritta loro, gioca nel Milan futuro, non gioca in prima squadra. Cioè, la vendita di Maldini, a Maldini è dato via in prestito, e oggi scopriamo che è stato convocato, al di là del nome, al di là del prestigio del nome e di chi è figlio, gioca comunque in nazionale, e comunque è un ottimo giocatore. Sì,
buon
okay,
giocatore, buon, ottimo.
È un buon giocatore. O in prestito col discorso del 50% dell'eventuale rivendita. Hanno venduto con tutti i problemi che c'erano, che ci sono stati, Tomori e quant'altro. Vediamo Tomori che si è ripresentato con i problemi, scommesse, non scommesse, ok, d'accordo. Ma Tomori è un giocatore che comunque ha una leadership, è tornato a giocare in nazionale, necessaria, universale, oserei dire. Cioè, Teo Hernandez e Maignan, i contratti da rinnovare dove sono?
Ha detto che però sono a buon punto. Sono messi
ho capito, sono a buon punto, non mi risulta. Però
no, vabbè, io ti dico quello che ha detto lui, poi tu... Io...
No, ho letto anch'io, sì. Marco, ti ho detto che ho letto anch'io. Questa. Allora, però, se una società è una società che vuole programmare un futuro, va bene, secondo me, a oggi, ci ha messo 5 anni per Fofana, a scegliere Fofana, a far venire Fofana, non è che ci vogliono 5 anni o 3 anni per rinnovare i contratti, o li tieni o non li tieni, poi per l'amor del cielo c'è un discorso economico basilare, però se non ritieni che siano 2 giocatori fondamentali, una società che vuole aspirare a arrivare a determinati obiettivi, fa i contratti ai giocatori principali o che ritengono necessari per raggiungere determinati obiettivi. Non mi sembra che ci sia chiarezza da un punto di vista gestionale.
Come la vuoi catalogare? La sdraiata di Braga?
No,
di Braga,
io sentivo il direttore titolare? Il silenzio, non so se vuole aggiungere qualcosa.
Paolo voleva, ecco.
Paolo, vuoi aggiungere? Mi sembra insomma una bella,
in atto una bella
una
sdraiata.
Una bella asfaltata di Braglia, sì, mi Braglia, sembra, no?
Sì. Ma guarda che sull'argomento io ne avevo già parlato pure con Simone, lui è molto preparato, devo dirti la verità, conosce la situazione del Milan, devo dirti che l'approfondimento ci sta, ma ci sta anche quello che secondo me appare agli occhi di tutti, un aggiornamento sulla società, cioè quello che succederà da qui al pagamento, diciamo, di questo famoso prestito. Quali sono i piani di sviluppo della società per quanto riguarda lo stadio, se è reale quella diciamo questa missione unitaria con l'Inter per andare a prendere San Siro, oppure se prosegue, come so che prosegue, diciamo la strada per l'altro stadio in zona San Donato, San Giuliano. Ecco, io quindi sono tutte cose attorno alla società che poi si trasformano anche in operazioni della stessa società che in qualche modo ti lasciano un po' perplesso. Un domani il Milan finirà diciamo in qualche modo nell'orbita o nella galassia del mondo PIF, punto di domanda, di Maldini che cosa si può dire oggi, cioè, ma perché ci facciamo tutte queste domande? Perché io ribadisco, sono in linea con Simone sul fatto che qualunque argomento tocchi, e devo dire tranne quello del merchandising e del marketing, che stranamente è una cosa che in qualche modo ha una come dire, una prospettiva autonoma che va molto bene anche rispetto ad altre società, ma per quanto riguarda il futuro della società c'è ancora molta incertezza. Mm-hmm. E questa incertezza, come dire, noi giornalisti o noi opinionisti la trasformiamo, la tramutiamo in opinioni su quello che vediamo in campo principalmente.
Per carità, no, quadro chiarissimo, poi vediamo insomma che succederà, caro Stefano. Sentite, prima di andare in pausa, ci sentiamo un attimo anche così cambiamo argomento, non so, Simone, vuoi penso sia stato chiaro, se vuoi aggiungere qualcosa fallo, non c'è problema, se invece hai esaurito l'argomento mi sembra che sia stato molto chiaro.
Non l'avrei esaurito, ma è meglio fermarsi qui.
No, perché, che altro vuoi dire? Dimmi.
Scatenato, Braglia. Ah.
Oggi sei molto arrabbiato col Milan, vai avanti se devi dire qualcosa. Ci
ma perché è una società prestigiosa. Io, a me dà fastidio vedere una proprietà che comunque va a dover essere, come, non voglio toccare, io ho toccato degli argomenti sportivi, perché comunque di sport stiamo parlando,
certo.
Okay? Siamo qua a discutere, parliamo di tematiche sportive, poi però dopo le altre tematiche lascio le accennate il direttore, ma è meglio che mi fermo qua.
Bene. Fermati. Ok, allora sentiamo Conte, abbiamo un estratto di Antonio Conte. Se c'è sentiamolo, così ci introduciamo anche in un altro argomento, poi dopo facciamo un po' le sfide di queste partite, un po' confronti dei giocatori. Vai un po' con Conte.
che dopo dice? Che il signor Mariani ha preso la decisione, okay, no, dell'episodio, io pensavo che comunque non ci fosse stato un contatto col VAR, invece è uscito fuori che nella registrazione il VAR si limita a dire c'è contatto.
Ma se non conosci le regole,
lo sport di contatto. Però io dico, se vogliamo parlare a livello costruttivo e non a livello polemico, dobbiamo far sì che l'arbitro, in questo caso il signor Mariani, abbia un aiuto migliore rispetto a quello che è stato dato a San Siro. Perché alla fine, cioè, ti limiti a dire all'arbitro sì c'è contatto, ma che contatto? Contatto lieve, contatto forte, contatto da rigore. Poi ripeto, su uno sport che non è la pallavolo, che stai uno da una parte e uno dall'altro, il contatto c'è sempre. Ecco, allora io mi auguro che a livello costruttivo questo abbia fatto un po' riflettere un po' tutti, anche loro stessi. Oggi non sapremo mai cosa pensava o avrebbe pensato Mariani se fosse stato richiamato al VAR. Quindi ripeto, Mariani non è da censurare chi non ha dato l'opportunità a Mariani di rivedere e confermare o modificare la situazione. E mi auguro che a livello costruttivo, non a livello polemico, perché poi qua è sempre facile in Italia per fare trasmissioni di ore e ore, basta uno dice una cosa, deve essere sempre vista come
polemica. Dipende chi la dice. Dipende chi la dice.
Boh, io ragazzi,
vabbè, insomma, io una grandissima nei confronti di Conte, però insomma mi aspettavo che parlassero della partita, invece parlato, ma avevo un po' questa sensazione.
Però posso dirvi una cosa?
Sì, vai.
Posso dirvi una... No ragazzi, ma io sta cosa qua sta subito, cioè adesso quanti giorni sono passati da quella partita?
Davvero, basta.
Ma Paolo, scusami, che ti meravigli.
Ma è possibile che con tutta la tecnologia,
parte della strategia, del pacchetto strategia,
tutte,
dai, su
tutte le comunicazioni che ci sono, a Conte arrivi in ritardo il fatto, come erroneamente ha detto Marelli, il VAR non può intervenire. Il VAR era intervenuto. Poi in quei casi il VAR, consiglio perlomeno, non lascia la decisione all'arbitro se non è contrastante, cioè
se non è un chiaro evidente errore per il VAR, ti dice c'è il contatto,
esatto. Però questa cosa qua, cioè, ma lo si è capito subito, noi stiamo ritornando su un argomento sul quale si poteva essere chiari dopo 5 minuti, non di più, perché la comunicazione si è sentita, si è sentito Mariani che dice che si sente dire dal VAR sì il contatto c'è,
ma lui ha rintuzzato Paolo dicendo
che tipo di contatto, va bene,
l'audio l'abbiamo ascoltato, ci ha detto contatto e lui ha rintuzzato,
il fenomeno di Grantonio. Che vuol dire
che tipo di contatto? Capito? Mo se ne fanno una terza, se fa una conferenza stampa fra due ore, riparla ancora di questo.
Allora,
e adesso speriamo che insomma sia una bella partita domenica.
Io sono d'accordo sul fatto che quel contatto non è un contatto da rigore, però ribadisco, non si può partire da un errore, cioè non si può partire da un errore di comunicazione,
da una mancata conoscenza, Paolo, da una mancata conoscenza di Conte.
Esatto.
Allora o l'ho fatta apposta o non lo conosce, capito?
Su.
Perché tu non puoi dire che non è intervenuto il VAR, che allora mi domando, dopo 7 anni non hai capito come funziona il VAR?
Però è un tavolo,
allora è grave,
questo, è come
allora
se
è
fosse
grave.
Un tavolo,
allora
un tavolo di gioco, ognuno fa, si gioca la propria mano. Tanto a turno tutto, Paolo, a turno chiunque dirà la propria su questa cosa del VAR, si giocherà il jolly.
Sì, certo.
Secondo me Antonio se l'è giocato
alla vigilia del match.
È finito 1-1. Ma io vado addosso, attacco subito. Ma pensate se avessi perso sta partita per sto calcio che non c'era.
Mamma mia.
E poi subito prima di Napoli Roma dice ci
arriva. Ti posso dare l'ultima lettura.
Ci sta, dai, ci sta. Io non mi meraviglio.
Secondo me ha fatto pace con Mariani, tutto qua. Cioè lui non ha voluto dare una responsabilità a Mariani.
Vabbè,
hai capito?
Ci può stare, sì.
Bene. E Braglia, un tuo pensiero? E chiudiamo la faccenda, andiamo in pausa un attimo, dai.
Dopo la sdraiata di Braglia, la spianata di Conte.
ero lì per darlo, però mi limito a dire, Antonio lo conosco bene, perché ho giocato a Lecce quando lui era nel settore giovanile, e lo conosco bene quello che io credo che l'uscita anche di Antonio è un'uscita secondo me anche di timore nei confronti della partita di che ci sarà domenica.
Vabbè. Va bene, ci fermiamo con questo messaggio. Conte è un grande tecnico che però vive nella costante angoscia dell'io contro il resto del mondo, e nel resto del mondo quasi sempre ci infila arbitri, giocatori e anche il club per cui lavora. Un altro ci scrive: buongiorno, non capisco questa credine nei confronti di Conte, da parte di chi? Nostra, non mi sembra. Era una conferenza stampa che gli è stata fatta una domanda, mica ha fatto un comunicato stampa, almeno le basi.
Sì, però voi
aspetta, aspetta, poi se no, dovete però fare polemica a tutti i costi...
No, non facciamo
alzo
polemica.
No,
allora,
Antonio,
noi
le
abbiamo
basi, grazie
fatto
che ce le
una montagna
Antonio
di elogi a Conte, però non è che siamo qui col gettone che allora Conte fa, bravo Conte, no, siamo qui... No, Paolo, come ci inser... ogni tanto a osservare, a fare delle osservazioni critiche. Che facciamo? Gli uffici stampa di Conte? No.
Là c'è solo una parola, si chiama vittimismo.
Ecco, chiudiamo così. Chiudiamo così, che questa forse è la chiusura di Paolo di questa parte. Rimanete perché facciamo un po' di confronti con i giocatori e tra poco al rientro, dai.